Buongiorno e benvenuti quindi ad un nuovo appuntamento di Ripartiamo Insieme, la nostra puntata, una nuova puntata in cui focalizzeremo la nostra attenzione sul tema dell'infanzia e soprattutto sul fenomeno della povertà educativa che in questo periodo bruttissimo, in questo periodo di emergenza sanitaria si è accentuato ancora di più questa problematica. Lo faremo grazie all'intervento di tre ospiti, tutte in rosa, quindi tutte donne. Vi presento la prima, Margherita Cinefra, educatrice e formatrice, poi c'è anche l'assessore alla cultura del comune di Francavilla Fontana, Maria Angelotti, e per chiudere l'esperta di questa puntata, la logopedista Chiara Andriani. Margherita, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Partiamo con te, tu gestisci insieme ad altre professioniste il circolo Arci Ragazzi delle Radici e le Ali, uno spazio che ha una doppia funzione: da un lato è servizio alle famiglie, dall'altro invece è un luogo di cultura. Sono tantissime le manifestazioni negli anni della vostra attività in cui avete cercato più e più volte di portare fuori il lato culturale anche dell'infanzia, avete cercato di far capire quanto la lettura possa essere importante. Ma prima ancora di questo passaggio, raccontaci com'è cambiata la tua attività, com'è cambiata la tua vita in questo anno, dal primo lockdown ad oggi.
Beh, sulla mia vita lasciamola tra parentesi perché sennò insomma potrebbe essere troppo lungo. Diciamo sì. La mia vita rispetto alla professionalità.
Sì.
Quindi hai usato delle parole chiave fondamentali che sono povertà educativa e lettura, promozione della lettura. Io ne aggiungerei una terza che è educazione all'aria aperta. Queste sono sempre state, diciamo, le cornici entro cui noi con le nostre attività proposte alle famiglie, ai bambini e alle bambine, fino sostanzialmente dalla pancia della mamma fino ad arrivare alla scuola media inferiore, sono appunto state le cornici entro cui ci siamo mosse. Cosa è cambiato? Tanto, ovviamente, questa non sembra una cosa retorica e scontata, però è bene sottolinearla,
certo.
Perché dare per scontato alcune cose sminuendole non è mai positivo, però il punto di forza è proprio quello di capire come cambiare. Siamo noi che dobbiamo attuare un cambiamento che possa essere adattativo e resiliente rispetto a questa
situazione.
C'è
una sorta di evoluzione.
Un'evoluzione, esatto. Quindi un senso di perdita c'è per tutti, ma di sicuro nelle parentesi che si aprono possibili cogliere quelle opportunità. Quindi noi abbiamo fatto proprio questo, mantenendo le cornici di riferimento che avevamo, per esempio l'educazione all'aria aperta, tutto
sì.
Quello che noi abbiamo proposto come attività lo abbiamo fatto ancora di più all'aria aperta, che in questo momento diventa protettiva.
Sì, certo, no? In un certo senso diventa esatto. Un'opzione in più, un vantaggio.
Esatto. È un vantaggio, e tra l'altro una città intera può essere spazio all'aria aperta, ed è questa la riflessione più importante che stiamo cercando di fare in maniera collettiva.
Sì.
Quindi anche di raccordo con l'istituzione, oltre che con le scuole e con gli altri operatori, diciamo, della relazione di cura della città.
Quindi ma Margherita, cos'è cambiato tra la prima fase e la seconda fase? Cioè tra il primo lockdown,
esatto,
in cui un po' ci siamo sentiti persi,
esatto.
E ora?
Esatto, è proprio quello che stavo dicendo. Rispetto alla relazione, noi nel primo lockdown l'abbiamo fatto anche un po' insieme, Claudia, no?
Sì.
Ci siamo collegati con le famiglie, in qualche modo, per cercare di portare le nostre attività, i nostri stimoli all'interno delle famiglie, quindi salvaguardando la relazione che non era più possibile oltre la famiglia. Poi piano piano, ecco, e quindi questa grande costrizione a stare in casa doveva diventare risorsa. Piano piano poi siamo stati di più all'aria aperta. La città è diventata e deve diventare luogo di relazione. Questo è il cambiamento, che gli spazi aperti adesso, speriamo per tempo, possono essere spazi educativi, spazi
sì.
Di contrasto soprattutto alla povertà educativa, perché la strada poi è di tutti. Non c'è un luogo fisico a cui devo accedere, anzi se mi sposto per la strada posso avvicinare qualcuno che non entrerebbe mai, per esempio, non lo so, in un circolo, in una ludoteca,
sì.
In un centro diurno, in qualsiasi luogo.
Ma a proposito di evoluzione, poi è nata la novità, è nata
esatto.
Un'idea che si chiama?
Si chiama Storia a Domicilio, nasce in realtà da un progetto che è una città per sognare, che abbiamo portato avanti a partire da giugno con il prezioso supporto dell'amministrazione comunale, e arriva oggi a Storia a Domicilio, che ha appunto l'obiettivo di riportare la relazione e la lettura a domicilio, cioè nelle case delle famiglie. Noi consegniamo sostanzialmente albi illustrati e, volendo, anche leggiamo ad alta voce sull'uscio di casa giù fuori.
Ah.
Adesso che insomma la situazione migliorerà, potremo in qualche modo così creare un ponte di relazione. Quindi salvaguardare quello è fondamentale.
Ecco, assessora, passo la parola a lei, perché proprio a proposito di storia a domicilio si è dimostrato quanto in effetti l'emergenza sanitaria abbia tolto da un lato, ma anche abbia fatto nascere delle nuove opportunità, di quanto importante sia stata l'attenzione vostra, dell'amministrazione, ovviamente di chi ha proposto l'idea sulla lettura. Quanto importante è la lettura, soprattutto in questo momento, quanto importante è la lettura quando manca il rapporto?
Allora, intanto ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio 85 e grazie a te Claudia per questa opportunità. Ebbene sì, lo diceva benissimo Margherita Cinefra prima di me, bisogna adattarsi a quello che ci cambia intorno e bisogna fare che questo non ci tolga niente, ma anzi ci dia una possibilità in più. Questo è lo spirito che ci ha mosso sia insomma dall'ideazione insieme alle radici e le ali di quella che è stata una città per sognare, perché la racconto veramente in 30 secondi. Noi siamo detti, abbiamo sofferto tutti per il lockdown, no? Ci ha tolto tanto in termini di socialità e di scambio con gli altri. Abbiamo avuto i surrogati dello scambio, che poteva essere appunto uno schermo di un PC o di un telefonino, ma ci manca il contatto. Che possiamo fare adesso? Chi ne ha sofferto di più? Sicuramente i bambini, perché poi non sono andati alla scuola, non sono andati all'asilo, non hanno potuto passare giornate e ore importanti nella loro relazione sociale con i loro coetanei. Mettiamo al centro i bambini. Chiamo Margherita, in realtà Margherita fa, dovevo proporti una cosa. Sì, che cosa? E praticamente abbiamo avuto la stessa idea. Da lì nasce una città per sognare, che ha permesso ai più piccoli di riprendersi gli spazi della città, che fossero un parco, che fossero una periferia, che fossero il centro di una città. È un'iniziativa così bella che non poteva finire qui, quindi grazie anche all'energia, alla creatività di Margherita e delle sue collaboratrici nasce Libri a Domicilio, ancora più importante perché tra l'altro noi in questo momento abbiamo la biblioteca però ancora per poco chiusa per i lavori, che ce la restituiranno ancora più bella e più confortevole. Quindi a contrasto della povertà educativa, perché anche il libro e la lettura di un libro è un momento di grande scambio e di grande socialità, per quanto sia tra un bambino e una pagina scritta e disegnata, oppure tra un libro e più bambini intorno a un libro. Quindi se i bambini non possono andare in biblioteca, se i bambini non possono andare a scuola a leggere un libro, facciamo in modo che questi libri vadano a casa dei più piccoli.
Ecco, quindi nella difficoltà si trova sempre la soluzione. Torno un attimo da Margherita soltanto per un passaggio al volo, perché Margherita, giustamente l'assessore diceva, si devono creare delle opportunità, delle occasioni quando manca la socializzazione. Essendo voi fatti di socializzazione anche dal punto di vista di voi operatori, cioè di chi porta queste storie, quanto è difficile non poterle raccontare, non poterle vivere assieme ai bambini?
Tantissimo, anche perché immaginare un'azione educativa senza una relazione è davvero molto complicato, soprattutto poi se pensiamo ai più piccoli, in cui la corporeità e la relazione è il modo di comunicare,
è la base, spesso, tanto,
la base,
tante volte,
sia per comunicare che per crescere, no? Quindi toccare, entrare in relazione, però ecco, il libro per esempio è un ponte. Perché tu attraverso il racconto di una storia, anche se sei lontana fisicamente da una persona, perché in realtà siamo sempre stati lontani quando leggevamo un libro, no? Quindi voglio dire, in qualche modo per poter leggere a tanti tu hai dei bambini disposti in semicerchio e il lettore che legge ad alta voce, girando poi il libro, questa è la posizione diciamo ideale, no? Quindi in realtà la relazione viaggia attraverso le parole, le storie diventano un abbraccio, diventa comunque fortemente, anzi è un'emotività che si amplifica ancora di più, perché si concentra tutta in uno scambio a distanza, che però esiste. Quindi il potere della parola e della lettura diventa oggi ancora più di ieri, già lo era, pregnante, fondamentale, importante, perché è preziosissimo.
Ecco,
e
a proposito,
ci aiuta a mantenere la relazione.
Sì, a proposito di relazione, devo passare ora la parola alla nostra esperta di oggi, giovanissima, la nostra logopedista, la dottoressa Chiara Andriani. Dottoressa, abbiamo detto da un punto di vista emotivo come da un lato abbiano affrontato i bambini la mancanza di un rapporto, dall'altro come poi anche chi opera in questo settore abbia avuto delle difficoltà nel rielaborare migliorare questo approccio, ma anche quello che è venuto fuori poi da entrambi gli interventi che abbiamo ascoltato prima, è che la lettura diventa un ponte, diventa anche la base per concepire un nuovo tipo di rapporto. Quanto nella sua professione è importante la lettura? Cosa è cambiato? Cosa ha visto? Cosa ha notato in questo periodo?
Sì, buongiorno Claudia. Allora, io vorrei spezzare una lancia a favore di questo primo lockdown, perché nella mia esperienza lavorativa ho notato in realtà in alcuni bambini dei miglioramenti, addirittura dei miglioramenti, cioè in questi 2 mesi in cui i genitori sono stati costretti a passare del tempo con i loro figli, quindi a dover osservare le loro difficoltà, le loro esigenze per la prima volta forse, e a dover passare con loro del tempo funzionale, quindi in che modo, che attività devo fare per passare il tempo con i miei figli. E lì intervenivo io, non ho fatto delle riabilitazioni, ma mi sono occupata in maniera indiretta di consigliare alcune attività da fare, tra queste appunto la lettura condivisa e dialogica, che significa...
Che può sembrare poi una cosa stupida in un certo senso.
Sembra una cosa stupida, ma non è scontata, perché nel tram-tram quotidiano i genitori non hanno mai tempo di fermarsi e delegano sempre ai professionisti, quando il lavoro maggiore lo fanno loro a casa. E questo è importantissimo. Quindi che cosa è successo? Che attraverso per esempio attività come la lettura appunto dialogica, attraverso domande guida, descrizione di immagini, descrizione di frasi, alcuni bambini hanno sviluppato maggiormente il lessico che magari 2 mesi prima ancora non si era sviluppato. E questa è stata una cosa molto bella, chiaramente non è avvenuta in tutti i bambini, parliamo sempre di bambini con difficoltà, però questo per dire cosa? Che un tipo di attività del genere va a sviluppare competenze linguistiche, morfosintattiche, lessicali, di riflessione, di, insomma, riguardo sequenze logiche di una storia, chiaramente a seconda dell'età del bambino, perché abbiamo bimbi più piccoli in cui abbiamo solo immagini, poi arriviamo alle parole scritte eccetera. Però è una fonte importantissima di sviluppo anche della condivisione di quell'attività, quindi che ne so, lo scambio proprio oculare, che sono tutti poi prerequisiti al linguaggio, non solo in bimbi con difficoltà, ma soprattutto in bimbi, diciamo, normolinguisti, che hanno semplicemente bisogno di sviluppare normalmente quella competenza, anche come forma di prevenzione poi, no? Di eventuali difficoltà linguistiche. Quindi questa è stata una cosa positiva all'interno di questo marasma brutto che è stata l'epidemia.
Ecco dottoressa, ma focalizzando ancora una volta l'attenzione sulla lettura, quello che è venuto fuori dal suo intervento è che nel primo lockdown, quindi quando c'è stata la presenza anche forzata dai genitori, in un certo senso per i bambini è stato una sorta di vantaggio, un arricchimento, perché c'è stata l'obbligatorietà del rapporto. Nella seconda fase invece, quando tutti si è dovuti tornare comunque al lavoro, quando alcuni bambini hanno frequentato a distanza, alcuni invece sono tornati in presenza, quando si è rotto questo rapporto in maniera obbligata, c'è stato qualche passo indietro da questo punto di vista? Cioè i genitori hanno colto in un certo senso la virtù della lettura o no?
Hanno tirato un sospiro di sollievo perché finalmente i bambini tornavano fuori, andavano fuori. No, in realtà questo ha generato un po' di confusione successivamente. La didattica a distanza ha stressato enormemente i genitori, soprattutto nelle fasi un po' più, insomma, nei bimbi un pochino più grandi.
Sì.
Però siamo in quella fase di, insomma, stiamo cercando di fare un po' il punto e capire quali siano le strategie migliori per aiutare questi bambini con la didattica che ancora in realtà è presente a distanza, perché non tutti frequentano ancora in presenza. Quindi siamo ancora in fase di rodaggio.
Anche da questo punto di vista. Dottoressa, al volo, dovesse consigliare tipo quante ore a settimana, quanti minuti al giorno dedicare alla lettura ad alta voce? Giusto per darci un consiglio pratico, allora, a noi genitori.
Sì, basterebbe davvero mezz'ora al giorno è sufficiente, anche 20 minuti, basta veramente poco, e questo è il messaggio che vorrei mandare, basta poco.
E basta poco davvero anche per far venire fuori tanti punti di vista. Il tempo è volato davvero in fretta all'interno di questo nostro nuovo spazio. Ripartiamo insieme questo appuntamento che si chiude anche per questo venerdì. Ringrazio le mie ospiti che sono intervenute quest'oggi, Margherita Cinefra, l'assessora Maria Angelotti, la dottoressa Chiara Andriani. Abbiamo dato una lettura e un punto di vista diverso, a proposito di lettura abbiamo focalizzato la nostra attenzione proprio sull'importanza di questo strumento, che può sembrare a volte leggero, può sembrare anche impegnativo in alcuni casi, ma poi è venuto fuori che basta davvero poco per dare una mano a noi genitori che tante volte ci troviamo in difficoltà, ma anche ai nostri figli. Abbiamo potuto comprendere attraverso questa lettura d'insieme quanto possa essere difficile, sia stato difficile per le famiglie, per i bambini, far affrontare questo periodo, ma quanto poi dalle difficoltà si possa rinascere, possano venire fuori anche delle grandi idee. Un appuntamento nuovo, diverso, con un nuovo argomento, sempre all'interno di questa nostra rubrica mattutina Ripartiamo Insieme, e per il prossimo venerdì, sempre in diretta nella nostra mattinata radiofonica di Radio 85. Ringrazio ancora una volta le nostre ospiti, restituisco quindi la linea alla regia. Al prossimo venerdì.